Capitolo 25.
Secondo che racconta una molto antica cronica, egli fu già nelle parti della Morea un buono uomo scultore, il quale per la sua chiara fama, siccome io credo, fu chiamato per soprannome Maestro Chiarissimo. Costui, essendo già di anni pieno, distese certo suo trattato, et in quello raccolse tutti gli ammaestramenti dell'arte sua, sì come colui che ottimamente gli sapea, dimostrando come misurarsi dovessero le membra umane, sì ciascuno da sé, sì l'uno per rispetto all'altro, acciò che convenevolmente fossero in fra sé rispondenti. Il qual suo volume egli chiamò il Regolo, volendo significare che secondo quello si dovessero dirizzare e regolare le statue che per lo innanzi si farebbero per gli altri maestri, come le travi e le pietre e le mura si misurano con esso il regolo. Ma con ciò sia che il dire è molto più agevol cosa che il fare e l'operare, et oltre a ciò la maggior parte degli uomini, massimamente di noi laici et idioti, abbia sempre i sentimenti più presti che l'intelletto, e conseguentemente meglio apprendiamo le cose singolari e gli esempi che le generali et i sillogismi, la qual parola deve voler dire in più aperto volgare le ragioni. Perciò, avendo il sopradetto valentuomo risguardo alla natura degli artefici, male atta agli ammaestramenti generali, e per mostrare anco più chiaramente la sua eccellenza, provedutosi di un fine marmo, con lunga fatica ne formò una statua così regolata in ogni suo membro et in ciascuna sua parte, come gli ammaestramenti del suo trattato divisavano. E come il libro aveva nominato, così nominò la statua pur Regolo chiamandola. Ora, fosse piacer di Dio che a me venisse fatto almeno in parte l'una sola delle due cose che il sopradetto nobile scultore e maestro seppe fare perfettamente, cioè di raccozzare in questo volume quasi le debite misure dell'arte della quale io tratto, perciò che l'altra di fare il secondo regolo, cioè di tenere e osservare nei miei costumi le sopradette misure, componendone quasi visibile esempio e materiale statua, non posso io guari oggi mai fare, con ciò sia che, nelle cose appartenenti alle maniere e costumi degli uomini, non basti aver la scienza e la regola, ma convenga, oltre a ciò, per metterle ad effetto, avere ziandio l'uso, il quale non si può acquistare in un momento, né in breve spazio di tempo, ma conviensi fare in molti e molti anni. E a me ne avanzano, come tu vedi, oggi mai pochi. Ma non pertanto non dei tu prestare meno di fede a questi ammaestramenti, che bene può l'uomo insegnare ad altri quella via per la quale camminando egli stesso errò. Anzi, per avventura, coloro che si smarrirono hanno meglio ritenuto nella memoria i fallaci sentieri e dubbiosi che chi si tenne pure per la diritta. E se nella mia fanciullezza, quando gli animi sono teneri e arrendevoli, coloro a quali caleva di me avessero saputo piegare i miei costumi, forse alquanto naturalmente duri e rozzi, et ammollirgli e pulirgli, io sarei per avventura tale divenuto quale io ora procuro di render te, il quale mi dei essere non meno che figliuol caro. Che, quantunque le forze della natura siano grandi, non di meno ella pure è assai spesso vinta e corretta dall'usanza. Ma vuolsi tosto incominciare a farsele incontro e a rintuzzarla prima che ella prenda soverchio potere e baldanza. Ma le più persone non fanno, anzi, drieto all'appetito sviate e senza contrasto seguendolo dovunque esso le torca, credono di ubbidire alla natura, quasi la ragione non sia negli uomini natural cosa. Anzi, a ella, sì come donna e maestra, potere di mutar le corrotte usanze e di sovvenire né di sollevare la natura, ove che ella inchini o caggia alcuna volta. Ma noi non la ascoltiamo per lo più, e così per lo più siamo simili a coloro a chi Dio non la diede, cioè alle bestie, nelle quali, non di meno, adopera pure alcuna cosa, non la loro ragione, che niuna ne hanno per sé medesime, ma la nostra, come tu puoi vedere che i cavalli fanno, che molte volte, anzi sempre, sarebbero per natura salvatichi, et il loro maestro gli rende mansueti, et oltre a ciò quasi dotti e costumati, perciò che molti ne andrebbero con duro trotto, et egli insegna loro di andare con soave passo, e di stare, e di correre, e di girare, e di saltare, insegna egli similmente a molti, e essi lo apprendono, come tu sai che fanno. Ora, se il cavallo, il cane, gli uccelli e molti altri animali ancora più fieri di questi si sottomettono alla altrui ragione, e t'ubbidisconla e t'imparano quello che la loro natura non sapea, anzi ripugnava, e divengono quasi virtuosi e prudenti quanto la loro condizione sostiene, non per natura ma per costume, quanto si dee credere che noi diverremmo migliori per gli ammaestramenti della nostra ragione medesima se noi le dessimo orecchie. Ma i sensi amano e t'appetiscono il diletto presente, quale egli si sia, e la noia hanno in odio e t'indugianla, e perciò schifano anco la ragione e par loro amara, con ciò sia che ella apparecchi loro innanzi non il piacere, molte volte nocivo, ma il bene, sempre faticoso e di amaro sapore al gusto ancora corrotto. Perciò che, mentre noi viviamo secondo il senso, sì siamo noi simili al poverello infermo, cui ogni cibo, quantunque delicato e soave, pare agro o salso, e duolsi della servente o del cuoco, che niuna colpa hanno di ciò, imperocché egli sente pure la sua propria amaritudine, in che egli ha la lingua rinvolta, con la quale si gusta, e non quella del cibo. Così la ragione, che per sé è dolce, pare amara a noi per lo nostro sapore, e non per quello di lei. E perciò, sì come teneri e vezzosi, rifiutiamo di assaggiarla e ricopriamo la nostra viltà col dire che la natura non ha sprone o freno che la possa né spingere né ritenere. E certo, se i buoi o gli asini o forse i porci favellassero, io credo che non potrebbero proferire gran fatto più sconcia né più sconvenevole sentenza di questa. Noi ci saremmo pur fanciulli e negli anni maturi e nella ultima vecchiezza, e così vaneggeremmo canuti come noi facciamo bambini, se non fosse la ragione, che insieme con l'età cresce in noi, e cresciuta ne rende quasi di bestie uomini, sicché ella ha pure sopra i sensi e sopra l'appetito forza e potere. Et è nostra cattività e non suo difetto se noi trascendiamo nella vita e nei costumi. Non è adunque vero che incontro alla natura non abbia freno né maestro, anzi ve ne ha due, che l'uno è il costume e l'altro è la ragione. Ma, come io ti ho detto poco di sopra, ella non può di scostumato far costumato senza l'usanza, la quale è quasi parto e portato del tempo. Per la qualcosa si vuole tosto incominciare ad ascoltarla, non solamente perché così ha l'uomo più lungo spazio di avvezzarsi ad essere quale ella insegna et a divenire suo domestico et ad essere de suoi, ma ancora perocché la tenera età, siccome pura, più agevolmente si tigne d'ogni colore, e tanco perché quelle cose alle quali altri si avvezza prima sogliono sempre piacer più. E per questa cagione si dice che Diodato, sommo maestro di proferir le commedie, volle essere tuttavia il primo a proferire egli la sua, come che degli altri che dovessero dire innanzi a lui non fosse da far molta stima. Ma non volea che la voce sua trovasse le orecchie altrui avezze ad altro suono, quantunque verso di sé peggior del suo. Poiché io non posso accordare l'opera con le parole, per quelle cagioni che io ti ho dette, come il maestro chiarissimo fece, il quale seppe così fare come insegnare, assai mi fia l'aver detto in qualche parte quello che si dee fare, poiché in nessuna parte non vaglio a farlo io. Ma perciò che, in vedendo il buio, si conosce qual è la luce, et in udendo il silenzio, sì, si impara che sia il suono, sì, potrai tu, mirando le mie poco aggradevoli e quasi oscure maniere, scorgere quale sia la luce de piacevoli e laudevoli costumi, al trattamento de quali, che tosto oggimai arà suo fine, ritornando, diciamo che i modi piacevoli sono quelli che porgon diletto, o almeno non recano noia ad alcuno de sentimenti, né all'appetito, né all'immaginazione di coloro co' quali noi usiamo. E di questi abbiamo noi favellato fino ad ora.
Capitolo 26esimo.
Ma tu dei oltre a ciò sapere che gli uomini sono molto vaghi della bellezza e della misura e della convenevolezza, e per lo contrario delle sozze cose e contraffatte e difformi sono schifi. E questo è spezial nostro privilegio, che gli altri animali non sanno conoscere che sia né bellezza né misura alcuna. E perciò, come cose non comuni con le bestie, ma proprie nostre, debbiam noi apprezzarle per sé medesime ed averle care assai. E coloro vi è più che maggior sentimento hanno d'uomo, sì come quelli che più acconci sono a conoscerle. E come che malagevolmente esprimere appunto si possa che cosa bellezza sia, non di meno a ciò che tu pure abbi qualche contrassegno dell'esser di lei, voglio che sappi che dove ha convenevole misura fra le parti verso di sé e fra le parti e il tutto, quivi è la bellezza. E quella cosa veramente bella si può chiamare in cui la detta misura si trova. E per quello che io altre volte ne intesi da un dotto e scienziato uomo, vuole essere la bellezza uno quanto si può il più, e la bruttezza per lo contrario è molti. Sì, come tu vedi che sono i visi delle belle e delle leggiadre giovani, perciò che le fattezze di ciascuna di loro paion create pure per uno stesso viso. Il che nelle brutte non adiviene, perciò che, avendo elle gli occhi per avventura molto grossi e rilevati, e il naso picciolo, e le guance paffute, e la bocca piatta, e il mento in fuori, e la pelle bruna, pare che quel viso non sia di una sola donna, ma sia composto di visi di molte e fatto di pezzi. E trovasene di quelle, i membri delle quali sono bellissimi a riguardare ciascuno per sé, ma tutti insieme sono spiacevoli e sozzi, non per altro, se non che sono fattezze di più belle donne e non di questa una, sicché pare che ella le abbia prese in prestanza da questa e da quell'altra. E per avventura che quel dipintore che ebbe ignude dinanzi a sé le fanciulle calabresi, niuna altra cosa fece che riconoscere in molte i membri che elle aveano quasi accattato chi uno e chi un altro da una sola, alla quale, fatto restituire da ciascuna il suo, lei si pose a ritrarre, immaginando che tale e così unita dovesse essere la bellezza di Venere. Né voglio io che tu ti pensi che ciò avvenga de visi e delle membra o de corpi solamente, anzi interviene e nel favellare e nell'operare né più né meno. Che se tu vedessi una nobile donna e tornata posta a lavar suoi stovigli nel rigagnolo della via pubblica, come che peraltro non ti calesse di lei, sì ti dispiacerebbe ella in ciò che ella non si mostrerebbe pure una, ma più, perciò che lo esser suo sarebbe di monda e di nobile donna, e l'operare sarebbe di vile e di lorda femmina. Né perciò ti varrebbe di lei né odore né sapore aspero, né suono né colore alcuno spiacevole, né altramente farebbe noia al tuo appetito, ma dispiacerebbeti per sé quello sconcio e sconvenevol modo e diviso atto.